cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 6 novembre, cose di calcio. Vlahovic recupera, Kelly no, il derby è servito. Spalletti un pareggio e sarà il quinto allenatore in Serie A con 1000 punti all'attivo. Champions League, Bayern, Arsenal, Inter a punteggio pieno, Juve al momento eliminata. Per i ciprioti del Pafos, prima vittoria. Vercellone, Silverstone e a seguire Ottolini. Comolli rinforza comunicazione commerciale e area tecnica. Buona giornata, questo è il sommario di cose di calcio. Buongiorno subito a Yves, buongiorno subito a Manuel. Eravamo alle prese con un attacco missilistico da parte di un insetto e quindi abbiamo dovuto combattere. Il bello della diretta, ma il bello anche del backstage. Ben trovati, buongiorno bianconeri. Non attacchiamoci al calendario, sempre forza Juve. Basta questo calendario. Ha rimandato al mittente la raccomandata lasciata lì sulla scrivania anche Spalletti. È da perdenti parlare di calendario, è da sfigati parlare di arbitri, è quello e quell'altro. Ma la vedete l'Europa? Ma avete visto il rigore che non è stato dato per il tocco di mano all'Atalanta? Cioè, ci possono dire quello che volete, capita sempre. Avete visto la papera che ha salvato, cioè che avrebbe generato il gol, che ha generato un gol contro Di Szczęsny, il miglior portiere al mondo, perché se non abbiamo Szczęsny non andiamo avanti, eh? Ha fatto una cappellata, Szczęsny ha rimediato svenendo e al Barcellona vanno a vedere, gli ha toccato un po' la gamba dopo, con la palla già in rete. Questo è il calcio, avete giocato una volta a briscola? Io mai. Avete giocato una volta a calcio? Sì, a calcio balilla, nel 4-4-2. Sì, il mio calcio balilla ne ha 10 di giocatori. E anche il portiere, no? Il portiere aveva le gambe a subuteo, mi sta facendo dall'altra parte. Il calcio è questo, basta parole polemiche. La Juve esce da un turno positivo, non per il risultato, ma finalmente la prestazione c'è. Tudor ci diceva sempre della prestazione, io queste prestazioni non le vedevo. Salvo qualche robaccia, qualche robetta. I giocatori vanno messi nel proprio ruolo. I giocatori migliori devono giocare. Hai un po' male al ginocchio? Ti riposi a casa. Fanno un allenamento da un'ora e mezza. Altri sport fanno tutte le mattine dalle 5 alle 8. Nuotano. Fanno 2-3 sedute al giorno. Sono strapagati. Sono questi i problemi. Non è il calendario, il Napoli a giocare. Vi ho ascoltato. Ma non diventate tifosi dell'altra squadra, delle altre squadre, i quaquaraquà del campionato, quando ci sono le scuse. Prova a giocare, migliora un po' la situazione. Speriamo di essere sempre in crescendo. Sono partito un po' energico oggi, perché davvero, bravo chi dice, non attacchiamoci. Da oggi in poi solo calendario dell'avvento. In che senso? Ah, il calendario... Mamma mia, lei è sprecato qui a Radio Bianconera. Sentite, c'è anche il derby all'orizzonte. Cosa mi dite del derby? Però domani c'è anche l'assemblea degli azionisti, ne parleremo con il nostro Gabriele Lamonica. Assemblea degli azionisti, che cos'è, cosa prevede, cosa può capitare, cosa non capiterà sicuramente. Poi ci collegheremo con la prima Academy, dove si impara a fare un po' gli influencer. Noi dialoghiamo con loro, ma sono sostanzialmente due canali, due strade professionali non simili, no? Che viaggiano su binari paralleli, ma che naturalmente colorano un po' anche questo mondo del calcio. Certo, bisogna sempre ricordarsi di rispettare i ruoli, di rispettare la squadra, di analizzare le cose sempre in modo scientifico, altrimenti la terra è piatta e la Juve vince la Champions quest'anno. E quindi capite che qualche sussulto ve lo fa venire. Abbiamo naturalmente poi l'intervento di un grande tifoso, ce l'aveva promesso prima del derby. Richiameremo il consigliere regionale del Piemonte. Al di là dei partiti, a me non me ne può fregare di meno cosa sono, cosa rappresentano, cosa dicono. Se parlano di Juve, se parlate di Juve, qui potete intervenire. Anche quelli che vedono solo problemi, anche quelli che dicono: ma come, Antonio, hai detto che non vinciamo la Champions, che non vinciamo il campionato? Tu dimmi il contrario e poi non vedremo chi ha ragione, perché non vinciamo niente, ok? Ma facciamo delle riflessioni sensate. Tra le riflessioni sensate, molti parlano di Vlahovic. Calma, ragazzi, perché è passata una settimana. Io intanto ribadisco che non avremmo dovuto venderlo, e fortunatamente non l'abbiamo ceduto a 0, a 5, a 10, per far spazio a due che hanno bisogno ancora di aspettare. Qui c'è sempre bisogno di aspettare. Ma Vlahovic è il miglior attaccante che la Juventus potesse già avere quest'anno e tenerlo. E magari è riuscito anche a fare quello che non avevano neanche calcolato con Vlahovic, ovvero rivalutarlo. Certo che Vlahovic ha fatto anche lui il furbetto, certo che tanti giocatori hanno fatto tanti furbetti, hanno tirato un po' il freno, perché l'atteggiamento adesso è: di fronte alle proprie responsabilità devo correre sempre e comunque, male o bene, segnare o sbagliare, incrociare, tirare, appoggiare, rientrare, fare quello, fare di più di quello che hai fatto finora. Bravo Vlahovic, bravi un po' tutti. Si parla del rinnovo. La Juve inconsapevolmente ci andrà a guadagnare, perché quel rinnovo sarà fondamentale. Arrivarci, trovare un accordo, 8 più bonus, abbassandolo, e che può arrivare a 12 in linea con la Serie A, allungare di 3 anni, 2 anni, quello che è, e poi lo puoi sempre vendere e incassare un po' di soldi. Pensa, da niente, da 5, da regalarlo al Milan, ad Allegri, da trovarci l'avversario, lo vendi all'estero a 50 di nuovo. Affare fatto. Vedete come si fa? E poi volevo farvi ragionare anche, perché anche a me ha colpito, quello scarso di Vlahovic, dopo 20 match in Champions League, sapete a chi è dietro come score realizzativo? A un certo signor Ronaldo, 12 reti, ad un certo signor Higuain, 10 reti, ad un certo Vlahovic, 9. Quando continuavate a dire, o ci continuavano a far capire, che era scarso, che non proteggeva il pallone, eccetera, è perché è una situazione anche emotiva. Non li sto mettendo sullo stesso piano, è leggermente sotto a quei due che abbiamo detto, leggermente, tanto, ditemelo voi. 9, 10, 12, con Juve anche diverse, con situazioni strutturali diverse. Queste sono le analisi. Allora, la società deve imparare con la comunicazione, la nuova, benvenuto a Vercellone, Silverstone, benvenuto. Sempre legati un po' troppo all'Arsenal, eh? Questi uomini sono sempre legati un po' all'Arsenal. Devo capire quali sono i binari che portano verso l'Arsenal e di ritorno, verso Wenger, eccetera, ma questo è una, così, è un'indagine che vorrò portare avanti. Voi ricordatevi la parola Comolli Arsenal, ricordatevela per il futuro anche, perché quando va bene tutto. Quando compri, sogniamo tutti. Il mercato è già un po' in ribasso, no? Adesso bisogna rivitalizzarlo. Spalletti, tutti contenti. Attenzione, tutti contenti con Thiago Motta, tutti contenti con Tudor. Non faccio il gufo, vi metto di fronte all'accaduto, e di fronte all'accaduto potrebbe anche capitare che il signor Spalletti si è sempre comportato così all'inizio. Poi, in base ai risultati, al rendimento, accettato e si è preso le sue responsabilità, pagato di persona. Ma le persone, le squadre vanno viste anche nei momenti di non possesso, di non vittoria, di calo fisico, di momenti difficili. Godiamoci intanto questi e i prossimi. Ma il prossimo è Gabriele La Monica di Milano Finanza Newswires, perché lui è già lì ad aspettare, il primo in fila per entrare all'assemblea degli azionisti di domani mattina. Buongiorno Gabriele.
Ciao, buongiorno. Beh, sì, il momento è caldo, molto molto interessante, un passaggio che potrebbe in qualche modo avere dei connotati, definiamoli, storici.
Risultati storici. Guarda, intanto, qui abbiamo quelli che sono presidenti, almeno nella descrizione. Ronaldo e Vlahovic nella stessa frase non possono mai starci. Perché? se guardo l'analisi, non ho detto che, se faccio l'analisi della Juventus, caro il mio Andrea Presidente, eppure Higuain Vlahovic fa venire i brividi, ma perché dobbiamo fare sempre questi paragoni? Perché i numeri e i confronti si fanno anche in questo modo. Anzi, ti ridimensiona molto il periodo in cui c'è il super campione strapagato a cui abbiamo regalato dei soldi. Lo dico perché l'amico Andrea Presidente sa a cosa mi riferisco. E poi si gioca e si segna, e se ne segni 9, ne hai segnati 3 in meno di chi è il mago dei gol. Quindi a me sembra assurdo non parlarne o non mettere in evidenza, a volte neanche da juventino, e tu sei un grande juventino, Andrea Presidente, no? Non solo tu, quello che è la realtà. La realtà, punto. Poi lo so che Platini è Platini, è un altro play, non è, no, è un regista, un play, non è Platini. Però devo fare i conti con le ere che cambiano, ma anche con i numeri. Perché un conto è stato Tavola, un conto è stato Platini, lo so benissimo. Ma quasi sullo stesso livello ci sono Higuain per la Champions, per i gol realizzati. E quelle Juventus erano anche più forti secondo me. Però al di là di questo non voglio aprire un dibattito, ti ringrazio. Bisogna comprendere e aprire un po' le vedute e non guardare solo in modo monotematico. Detto questo, Gabriele, che cosa succede domani? Che cos'è concettualmente un'assemblea degli azionisti? Perdonami la mia divagazione.
Beh, allora, l'assemblea degli azionisti è il momento in cui ogni anno la società incontra i suoi soci a cui chiede di approvare il bilancio dell'esercizio concluso l'anno precedente. Quest'anno siccome scade anche il Consiglio di amministrazione, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata anche ad eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione. Rispetto agli altri anni c'è una grossa novità, e questa grossa novità si chiama Tether, che è il secondo azionista assoluto della Juve con oltre il 10% del capitale, e che utilizzando le norme che sono previste dal codice civile ha presentato una lista cosiddetta di minoranza che dovrebbe consentire, visto che comunque non ci sono altri contendenti, di fare eleggere all'interno del Consiglio di amministrazione della Juventus un suo rappresentante e anche un rappresentante per il collegio sindacale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che da dopodomani, cioè quindi da sabato, anzi da venerdì alla fine dell'assemblea, all'interno del CDA della Juventus sarà rappresentato anche la società di stablecoin, ed è un passaggio molto importante. Perché? Perché non si tratta più di un azionista che dall'esterno indica quali potrebbero essere le strade da poter intraprendere per portare la Juventus su un percorso di vittorie che ormai ci hanno abbandonato da oltre un quinquennio, ma è un fatto che sia dentro è un azionista che potrà stimolare il CDA a fare meglio e diversamente. Chiaro, da una posizione di minoranza, perché ovviamente non avrà mai la maggioranza per poter guidare la società in questo momento, però potrà pungolare sempre di più la società a far meglio. Lo farà chiaramente da interno, che insomma è tutto un altro discorso, perché lo farà avendo contezza in tempo reale di quello che accade alla società, sapendo le cose che si possono rivelare, anche quelle che non si possono rivelare perché ancora non sono compiute, perché chiaramente le società devono tenere le strategie nascoste fino a quando poi diventano operative per non favorire la concorrenza. Ma sicuramente è sangue fresco che entra all'interno del nostro CDA, è sicuramente una cosa che male non potrà fare.
Caro Gabriele Lamonica, dal tema strettamente, allargando l'argomento che hai esplicitato al meglio, ti chiedo chi è che ha pingolato allora fino a questo momento? Chi è che...
Nessuno, ah. Nel senso che noi fino adesso cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto per anni questo fondo Lindel Train, un fondo canadese, che però non si è dimostrato molto attivista, apriamo una piccola parentesi: l'azionista attivista è quell'azionista che esercita questo pungolo in maniera molto 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 forte. Quindi non sarà probabilmente un azionista normale, quindi con delle conversioni meno estreme nella sollecitazione del management. Però non c'è stato nessuno che abbia pungolato, chiaramente in realtà in senso stretto, ma in senso lato all'interno del CDA di Venezia ci sono dei consiglieri che sono eletti indipendenti, quindi che non dipendono, che non hanno nessun rapporto di connessione diretta con la lista di maggioranza che è XOR, che sono coloro che dovrebbero garantire che vengano esercitate le best practice, cioè quindi che la città venga gestita nel miglior modo possibile, utilizzando anche i criteri migliori tra i tanti che si possono scegliere per poter gestire la società. Questo sicuramente è avvenuto, perché io nessuno teme che ci possano anche che la società possa essere mal gestita da un punto di vista dei numeri di bilancio. Questo deve essere molto chiaro. Il bilancio è sicuramente un ottimo bilancio stilato in maniera professionale. Nella gestione, ecco, si possono essere magari delle spinte a fare meglio, a fare di più. Diciamo che sicuramente, per esempio, già domani il Peter ha chiesto di aumentare il numero di posti per i consiglieri di minoranza da 1 a 2, che comunque posso dirti che una practice che c'è in tutto il mondo è sicuramente una best practice, mentre invece lo statuto della Juventus prevede soltanto un posto in CDA per i consiglieri di minoranza. Un'altra cosa che chiederanno all'assemblea è di non fare l'aumento di capitale riservato soltanto alla sinistra di maggioranza, cosa che è stato fatto, che in questo modo è chiaramente a esito dell'aumento tutti quanti gli altri azionisti verrebbero essere diluiti, mentre loro hanno espresso più volte la voglia di mettere risorse nuove all'interno della Juve. Ecco, sicuramente è un interlocutore che può parlare a XOR da pari a pari, anzi, diciamo che comunque sicuramente se si guardano i numeri di Tether, quest'anno ha fatto nell'ultimo trimestre una decina di miliardi di euro di utile, quindi dal punto di vista dei soldi, della cassa, sicuramente è un soggetto che non ha apparentemente problemi di reperire le finanze per poter sostenere la Juve. Chiaramente la storia di XOR, la storia della famiglia Agnelli, il casato è molto nobile, è molto più conosciuto rispetto ai nuovi di Vasini e Arduino, che sono i due top manager di Tether. Però i soldi sono soldi, diciamo, i nostri nonni, l'argent fa la guerra, quindi è un passaggio interessante.
Un passaggio interessante. Noi lo analizzeremo insieme domani, Gabriele. Possiamo garantire, salvo interventi di quelli che bisogna ascoltare e riascoltare, allo Stadium, dove ci sarà Milano Finanza, Gabriele Lamonica, i principali quotidiani, noi, le radio, i giornali politici. Naturalmente è un passaggio importante, anche perché la Juventus si sta ristrutturando. È notizia di ieri, fondamentalmente, della volontà di migliorare l'asset della comunicazione, del commerciale, dell'area tecnica, con gli innesti di alcuni grandi professionisti. Si sta facendo tanto. Mancava tutto questo alla Juve? Manca ancora tanto, poi, dopo che verranno nominati i vari responsabili d'area?
Allora, sicuramente lo scorso anno tutte queste figure non c'erano. Quando è finita l'era di Andrea Agnelli, ed è ricominciata quella di Joel Kahn, lo abbiamo detto più volte anche qui ai microfoni di Radio Bianconera, c'è stata una sorta di distruzione creativa, cioè molte figure che prima erano legate ad Andrea sono uscite dall'azienda e sfrutto all'inizio non sono state sostituite. Allora, sicuramente se c'è una grave lacuna c'era l'anno scorso, è che giunto lì era un uomo solo al comando. Perché? Perché il presidente era D l'anno scorso era un fatto part-time, perché Ferrero e Scanavino avevano altri impegni, poi Scanavino è diventato full-time dopo il licenziamento di Motta. E tutte queste figure che sono state nominate non c'erano, e quindi praticamente giunto lì gli errori e le cose buone che ha fatto le ha fatte da solo. E diciamo che al netto delle mistiche politiche tutte comunque sbagliate, l'uomo solo al comando è sempre una scelta sbagliata, soprattutto quando si tratta di una società complessa come quella della Juventus. Quindi
Gabriele, prego, termina pure. Perdonami.
Ripartire la responsabilità tra tante teste crea una pluralità di opinioni, poi chiaramente la sintesi la farà quello lì, è sempre, poi a comandare è sempre uno, ma accanto a una serie di manager che potranno consigliarlo per il meglio secondo le loro specificità.
Ecco, era proprio questo che volevo evidenziare, perché domani scatterà un passaggio anche importante per lo stesso Comolì, in poche settimane, il tempo necessario dell'insediamento. Non è che si sta ricommettendo lo stesso errore? tu dici no perché intanto attorno ci sono delle figure, però le figure attorno sono quelle che decide chi salirà di grado, come lì.
Sì, ma allora però a quel punto noi abbiamo l'obbligo, perché comunque fino a prova contraria, di dare un'apertura di credito a Common Lee e pensare che sia attorno di persone che non siano degli FME, o sempre sì, signor comandante, perché a quel punto dovremmo pensare che allora di essere ancora al punto di partenza del gioco dell'oca.
Chiaro, tutti bisogna avere questa apertura mentale, tutti.
Figure che sono certo. Capaci di fare il loro mestiere, queste figure possono dire guarda no, questa roba qui è sbagliata, e poi chiaramente se ci vuole un conflitto queste persone poi tendono a uscire perché non si prendono responsabilità che non condividono.
Certo.
Io mi auguro non sia così, cioè, ecco, sia una persona che sa fare
che si stia lavorando per il bene, no? No, non per il proprio, ci mancherebbe, non volevamo dire questo, ma volevamo naturalmente avere la tua risposta. Senti, mi commenti questo messaggio che è arrivato. Male non potrà fare, Tether. Avremo un azionista nel CDA che vorrà fare la scalata. Ma vuol fare la scalata? È così evidente? Come percepisce il nostro ascoltatore, radioascoltatore?
Che Tether voglia diventare ambisca a comprare la Juve, insomma, credo che l'abbia detto anche Arduino più volte, loro sono pronti, sono assolutamente pronti. Allora, il termine scalata è un termine che va tutto con vada a capire, perché tu non puoi scrivere. La Juventus non è scalabile dal punto di vista tecnico, perché c'è un'azionista in casa del 75%, per cui Tether, per quanto possa comprare tutte le azioni sul mercato, arriva al 35%, con 35% fa poco.
E adesso è un terzo, diciamo che è un terzo del percorso massimo raggiungibile, no? 11, 22, 33.
E comunque non ci fai nulla.
Non ci fai nulla.
Sì, puoi bloccare alcune decisioni straordinarie, ma la gestione ordinaria, quella che quindi aumenti di capitale, CDA, gestione, la comunque deciderà sempre ex or. Allora, cominciamo, capiamoci, Tether oggi ha una chance, e soltanto una, per poter, tra virgolette, forzare la mano ad ex or. Sarebbe ovviamente quella di presentare un'offerta talmente eclatante rispetto ai valori di borsa attuali da mettere in crisi i consiglieri indipendenti, perché evidentemente nel momento in cui dovesse presentare un'offerta mostruosa, non quantifichiamo nemmeno perché è un'ipotetica di terzo tipo in questo momento, il consigliere indipendente avrebbe il dovere di valutarla per quello che è, e chiaramente se magari anche Exor, cioè i consiglieri di stretta osservanza potrebbero votare come ordinato eventualmente l'Exor, un indipendente dovrebbe comunque avere la responsabilità di dover decidere per se stesso, e quindi se l'offerta fosse effettivamente così migliorativa dovrebbe dire che è congrua, poi sarà accettare ad accettare o non accettare, però sicuramente creerebbe un vulnus, cioè creerebbe la possibilità che qualcuno possa pensarci dentro. Ma fino a quando non accadranno cose del genere, che appunto è comunque molto complessa, sarebbe comunque molto dispendiosa, sarebbe anche una cosa molto, tra virgolette, definiamola violenta, perché sarebbe chiaramente un tentativo estremo di forzare lo status quo, la Juventus non è scalabile. È evidente però che nel lungo termine, Joan Elkann, se di fronte a un attivista che magari potrebbe garantire delle e anche qui lasciamoci andare un po' nel mondo dei sogni, tipo Manchester City o Paris Saint Germain in termini di campagna acquisti, e magari potrebbe mettere una serie di pressioni sul manager Elkann, che potrebbe anche, per esempio, anche in Exor avere anche lì delle controparti che potrebbe dire beh, ma se effettivamente arriva un'offerta vendiamo. Ecco, questo può fare Tether, ma è un'operazione complicata, complessa e molto lunga, e insisto anche molto dispendiosa. Però a livello di questo la scalata è impossibile.
Senti, il domandone c'è il derby, però.
Ah, sì?
Quindi? Cosa investiamo? Quante fish mettiamo?
Io sul derby ho sempre all-in, perché non si può perdere.
Chiarissimo. Anche perché ho dei dati qui che racconterò nel secondo blocco. Ti fanno dormire sonni tranquilli anche agli esordi dei nuovi allenatori. Ma attenzione, sempre a guardare fisso l'avversario negli occhi e la porta avversaria e buttarne una dentro rispetto a quanto abbiamo fatto facendo pur bene in Champions League. Sei un po' preoccupato per la Champions? Tifoso la Monica?
Il tifoso è sempre preoccupato, perché io sono sempre dall'idea di Alli, che per noi la vittoria non è una gioia, ma è un sollievo, perché è il minimo quello che possiamo fare. Dobbiamo vincere tutte, per cui io spero fondamentalmente che ci possa essere un pieno recupero.
Il Pafos ha battuto anche il Villarreal.
Sì, quello dovrebbe farci soltanto mordere l'altra lingua e dare pensate al muro per quello che abbiamo fatto, abbiamo buttato via su quel colpo di testa.
Certo.
Ecco, diciamo così, io non sono un entusiasta per definizione, cerco di essere sempre razionale anche nel tifo, però quello che ho visto in una partita e mezza, cioè anche con Brambilla con Udinese, quello che ho visto con la Cremonese, mi è piaciuto molto. Anche quello che ho visto contro lo Sporting Lisbona non mi è dispiaciuto, perché comunque è cambiato completamente l'approccio. Quando prendiamo palla ci voltiamo verso la porta avversaria, che così come giustamente hai detto tu, lì bisogna andare a convergere. L'esperimento con Mainz, diciamo, un esperimento già vinto, la grandissima, perché forse chi a casa vede la partita se ne rende poco conto, ma guardando durante la partita ci si rende conto che lui comanda la difesa e comanda anche il centrocampo. Questa è la cosa incredibile, la cosa interessante, cioè che quello che non veniva ascoltato quando era a centrocampo, dalla difesa lo ascoltano e si muovono di conseguenza.
Sì. Bastava così poco, mi verrebbe da dire, ma a volte sembra così tanto. Grazie Gabriele Lamonica, domani mattina.
Ci si vede domani.
Ci si vede domani e con voi tutti gli aggiornamenti, la sintesi oraria di quello che capita, se potremo, con Gabriele Lamonica di Milano Finanza, che chiaramente tradurrà velocemente e meglio del sottoscritto quanto accadrà, ma ogni appuntamento orario, qualche minutino per raccontarvi che cosa capita nelle stanze non segrete di Casa Juve. Ciao Gabriele, a domani mattina allo Stadium, Assemblea degli Azionisti, noi ci saremo, grazie per l'invito anche alla Juventus, che naturalmente apre le proprie porte per trasparenza, e noi nella trasparenza gongoliamo!
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, secondo blocco di cose di calcio di giovedì. Allora abbiamo detto che Vlahović recupera, l'avevamo sentito un po' preoccupato anche perché l'uscita dal campo, quindi questo ci spiega anche che contro lo Sporting avrebbe terminato lui la partita. Cioè non è che siamo così folli a capire 5 minuti più 5 di recupero, 10 per David, che ha avuto anche la sua occasione, può sempre servire. Lì avrebbe potuto far meglio? Secondo me sì. Però non sempre hai quella... Ah no, vedo delle belle parate di Szczęsny, non è che l'ho vista tutta la partita, ma ho visto delle belle parate dell'ottimo Szczęsny. Vedo degli ottimi portieri in Europa, ne vedo davvero tanti. Vedo degli arbitraggi fuori discussione, quindi ce l'hanno sempre solo con la Juve o il Napoli o l'Inter. Qui si lamentano tutti, certo... Il Barcellona in questa situazione che sto vedendo col Bruges 1-1 poi finito in parità. No, vedo Szczęsny intervenire bene. No, anche nel secondo gol, molto bene. Solo per continuare il discorso di ieri. Cioè, ragazzi, possiamo dire Ronaldo a me fa impazzire, e lo direbbe sicuramente Andrea Presidente. Anche a me faceva impazzire, ma quel costo lo ritengo sempre un errore. Poi il Covid ha peggiorato la situazione, è come voler costruire una casa e comprare il tetto d'oro. E se non hai la casa e le fondamenta, non mi serve a niente quella situazione. Ma certamente il poster dei migliori al mondo, io ci metto sempre prima Messi e secondo Ronaldo, se volete sapere la mia, ma perché amo di più quelle giocate, quella tipologia di giocatori. Potessi li fare giocare anche tutte e due assieme. La difesa del Barcellona non si può guardare. Vediamo anche... Oh, è uscito molto bene nel terzo gol. Molto bene la partita di Szczęsny, ieri. Benissimo. Col Bruges, Real Bruges. No, perché ieri mi stavate tritando, no? Compresa l'amica Alessandra, che Szczęsny bisogna tenerlo. Si è inginocchiato sul terzo gol come non farebbe neanche il peggior di Gregorio, se volete. Allora, non è una partita. Lo so che ha un valore assoluto importante. Però bisogna guardare la stagionalità. In questo momento Di Gregorio è tra i primi tre portieri in Italia, diciamocelo chiaramente. Poi, può piacere o non può piacere? Uno, Cummanes può piacere o non può piacere, ma è più quello che stiamo vedendo adesso di quello che abbiamo mascherato. E se te lo dice in faccia lui, appena va via Tudor, che invece sembrava il mago, non posso giocare come a Villarreal. Io non sono quel giocatore. E lo capisco benissimo. Perché qualche partita l'ho giocata a buoni livelli, e se venivo messo così, sparagliato nel campo, solo per rimediare all'assenza di un compagno, erano le partite in cui commettevo più falli, ero meno concentrato, sbagliavo di più. Non voglio riportare su di me, però cerco di capire meglio di chi magari cucina meglio ai fornelli. Detto questo, quindi vedo delle situazioni imbarazzanti. I portieri ieri esco, non esco, tocca di braccio, di mano. Al Galatasaray gli danno rigore, ad altre squadre abbiamo visto anche no. La squadra che ha affrontato l'Atalanta, tanto per essere chiaro, il Marsiglia. Diciamo che si possono lamentare tutti, perché vedo abbastanza, vedo arbitraggi imbarazzanti. Detto questo, volevo raccontarvi, lo faremo con l'amico di Tipster, la prima Academy, che insegna ad analizzare, che aiuta giovani, promettenti, simpatici, solari, a crescere in questo mondo del calcio, dove c'è spazio per tutti, ci mancherebbe. Ma se sono specializzati, se sono appassionati, se sono juventini, se seguono la loro squadra, se vanno per la prima volta allo stadio, aiuta. Con lui parleremo tra poco, Mattia Cattaneo, poi ci dirà un po' tutta la sua storia, così magari lo riprenderemo anche sui nostri profili. Bene, che gli esordi contro la Juve dei tecnici di Cairo sono stati sempre negativi. Nel 2007, Novellino al suo esordio, Toro Juve 0-1. Ma andiamo a vedere gli esordi in casa Juve. In casa Juve, Juve-Toro 1-0. De Biasi nel 2008, un anno dopo. Poi saltiamo il Torino-Juventus, ma ha perso anche Mihajlovic, ha perso anche Mazzarri. Juve-Toro 4-1, pesante sconfitta per Mister Longo. Juventus-Torino sempre nel 2020, quello di prima era le ultime giornate del campionato, poi si arrivò l'anno dopo, cioè la stagione dopo, con Giampaolo, Juve-Torino 2-1, con Nicola l'unico pareggio Toro-Juve all'esordio di Nicola 2-2, e Vanoli Juve-Toro 2-0 nel 2024. La data sarà quella dell'8 novembre, il prossimo allenatore si chiama Baroni, non ci sarà lui, ma il suo vice, perché è stato non multato, ma squalificato per una giornata. Negli ultimi 20 anni, dice Tutto Sport, debutti stregati per i tecnici Granata contro la Juve, solo Nicola ha strappato un pari, poi tutte sconfitte. Colucci, il vice in panchina, porterà fortuna? Cosa pensate? Porterà fortuna? Dipenderà da noi, dipenderà da loro, come lo vedete questa ultima tappa prima della pausa per le nazionali. Vedo Manuel che sta lavorando per collegarsi col nostro ospite, allora proseguo leggendo qualche messaggio che è arrivato qui da noi. Ho sbagliato ad aprire la pagina, stavo riascoltando Radio Bianconera, ma so esattamente quello che sto dicendo e che state scrivendo naturalmente anche gli amici della suite di Twitch di Radio Bianconera. Cosa c'è di vero sulla notizia diffusa in settimana a proposito dell'interesse di Redbird Capital Partners sull'acquisto della Juventus? Cosa c'è di vero? Che se ci fosse di vero quanto è già stato scritto, vorrebbe dire che è una trattativa farlocca. Io penso che le trattative siano molto segrete e che la Juventus non voglia cedere nel breve il suo ramo d'azienda principale, cioè quello della maggioranza legata a Exor, ma che ci siano degli interessamenti attorno su cui si stanno facendo delle valutazioni. Quando parla il direttore faccio fatica a tenere il filo del discorso, e probabilmente sei abituato solo alle immagini, continua a guardare le immagini. Paolo da Formia, lei ha ragione su tutta la linea, vedi, c'è qualcuno che capisce nonostante la confusione, quindi è una questione di abitudine. c'è chi guarda i fumetti, c'è chi guarda Eva 2000, c'è chi ascolta, c'è chi capisce tra le righe anche. Non mi offendo sempre, però se dovessi capire anche tutti voi, sarei messo, dovrei guadagnare molto di più, anche la componente. La componente psicologica, no? Di aiuto e di supporto. C'è però da dire che tutte le richieste di Tether, vedi, un altro che ha capito, verranno respinte come da disposizione Exor. Bravo, aggiungi un dato molto interessante, onestamente. Potrebbe gentilmente chiedere al nostro ospite, ma non l'ho letta prima. Bravo direttore, mamma mia quanti missili terra-aria che spari, Mirko. Non so se sono missili. Mi fa piacere che tu li interpreti, no? E li potrai analizzare. Poi sono missili d'acqua, di Coca-Cola, quello che è. Però aggiungo un altro che ha capito. Lo dico all'amico che 451, il terminale del suo cellulare, che invece avrebbe preferito le favole della buonanotte. Ma direttore, questa... portiamo la rivolgo alla stimatissima Bacchetta. Un caro saluto, Ruben da Ligelterra. Ma io faccio l'analisi aperta, cioè ragazzi, è un tema come leggere una barzelletta, come raccontare una favola all'amico che non ha compreso, no, il filo del discorso, chissà poi quale, ce ne sono diversi, in due ore ne facciamo diversi, è vero. Se sei abituato a riceverne solo uno per volta e spacchettarlo e metterlo nel congelatore... questa non è la radio che fa per te, probabilmente. O rallenta un po' i giri del tuo giradischi. E poi si va indietro. Ci sono anche dei vocali, però sto allungando un po' il ragionamento perché... E allora andiamo al... Esatto, perché... Allora, apriamo anche i giornali, intanto dovremmo riuscire, ci faceva piacere farlo intervenire naturalmente in video, ma probabilmente c'è qualche problema. Ce l'abbiamo al telefono? Allora, purtroppo solo al telefono, ma il contenuto non mancherà. Mattia Cattaneo, detto, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Detto il Savvi.
Il Savvi. Cosa c'è dietro questo Savvi, questo soprannome?
Allora, c'è un ragazzo con una grande passione per il calcio e per le statistiche che sta cercando di trasformare questa sua passione in un modo di comunicare divertente per tutti e anche analitico nel dettaglio delle partite.
Sostanzialmente, come stiamo vedendo alle nostre spalle, grazie al contributo, l'aiuto, il supporto, la consulenza, chiamala come vuoi, di Tipster Farm, esatto. Questa collaborazione con RBN, certo. Naturalmente è come andare in palestra e andare esatto. Su Radio Bianconera e fare un po' i pesi, probabilmente, vero?
Certo, sì, esatto.
Senti, ma sbaglio o sei quello che... Allo stadio c'è andato per la prima volta, allo stadio, pochi giorni fa.
Esatto.
Ma sei tu, esatto. Ma vedi che faccio delle belle scoperte anch'io. Com'è stata l'emozione? Io. Raccontami questa emozione e poi andiamo sui dati statistici, ovviamente.
Allora, l'emozione di andare allo stadio e provare quel tipo di esperienza, di hospitality, un'accoglienza clamorosa, secondo me. Nella vita... Veramente non ho mai provato un'esperienza così allo stadio. Sono andato più volte allo stadio, ma mai un'esperienza del genere. Quindi ringrazio ancora Tipster Farm per l'opportunità e ringrazio la Juve per aver offerto un servizio eccellente.
Certo. Quindi ti è piaciuta. E la partita nel suo complesso com'è stata?
Allora, secondo me la Juve ha fatto era un po' emozionata, però ha messo in campo veramente una grinta, soprattutto Vlahovic. Vlahovic mi ha impressionato un casino. Ma a livello di grinta, di fame e di voglia clamorosa. Il primo tempo è stato molto bello. Il secondo tempo, secondo me, un po' avevano entrambe paura di perdere, è stato un po' meno emozionante. Però la Juve ci ha provato anche fino alla fine con quel tiro lì di David di testa che se fa gol viene giù tutto lo stadio.
Ma senti, posso chiederti se eri lì in qualità di tipster semplice o anche di appassionato, di tifoso?
No, allora io ero in qualità di tipster, di appassionato di calcio.
Di calcio. E esatto. Quindi ti abbiamo visto seguire attentamente, vivere quelle emozioni, perché da quella prospettiva sembra quasi di essere un calciatore, dove eri tu, no?
Sì, sembrava di essere in panchina.
Sembrava di essere in panchina. Savvi, è arrivato il momento del cambio, esce il direttore Paolino, entra Mattia Cattaneo Savvi per raccontarci tutto quello che sa sul derby. Da dove partiamo? I derby sono partite speciali, attenzione.
Esatto, è una partita speciale e ho questo dato che da quando è arrivato Cairo come presidente del Torino si sono giocati 30 derby e ne ha vinto solamente uno il Torino. 21 vittorie per la Juve e 8 pareggi. E in casa la Juve... adesso i tifosi juventini non me ne vorranno, ma non ha mai perso. E io penso che sabato non sarà, cioè continuerà questo trend. Io non vedo la Juve, soprattutto con questo cambio di rotta con Spalletti in panchina, che perderà questo derby.
Questo è un inciso, caro Savvi, un inciso che fa capire quanto tu ne abbia viste già di partite. Quanti anni hai, se posso permettermi di chiedertelo?
Io ne ho 23, però 23. Seguo il calcio veramente da quando...
Almeno 30, si dice. Almeno 30, ho capito. Senti, dei derby ci hai detto. Vlahovic, perché se ne parla anche in chiave rinnovo. Era uno scarso, sì. Era quello, non sa stoppare, però anche lui rivitalizzato.
Sempre... Certo, sì. Io sono sempre stato un estimatore di Vlahovic, come giocatore per me è clamoroso, mi piace veramente tantissimo, però ha una brutta tendenza contro il Torino, perché nei 5 derby che ha giocato per la maglia della Juve ha fatto solo una volta la via del gol, e diciamo che negli ultimi derby ha sprecato anche un po' troppe occasioni, mentre con la maglia della Fiorentina, prima che arrivasse la Juve, in 7 partite anche lì ha fatto solo un gol, e secondo me domani potrebbe invertire questa tendenza.
Dopodomani.
In casa... Scusami,
solo perché sennò poi pensano che sia registrata questa puntata.
No, hai ragione. Io penso che invertirà questa tendenza. Veramente ha la piena fiducia dell'allenatore, per me, per un giocatore in particolare, ma per gli attaccanti è fondamentale avere la fiducia dell'allenatore. Quando l'allenatore ti dà fiducia, i compagni ti danno fiducia, i tifosi ti danno fiducia, perché io ho visto dal vivo e tutti i tifosi sono lì e lo gasano, lui gasa tutti i tifosi, quindi... Secondo me sarà la sua partita.
Tu non eri presente il 13 di agosto, eri in vacanza, uno come te iniziava il corso in riva al mare, sicuramente. Il 13 agosto, nello stesso stadio, tu non sai i fischi che arrivarono in quella amichevole partitella in famiglia a Vlahovic, che c'erano ancora 15 giorni di mercato, molti tifosi presenti allo stadio, i traditori, Giuda... Juventini erano lì, no? Lo dico con affetto perché, ripeto, per me si tifa sempre a favore, il giorno dopo si tifa contro quel giocatore che magari ha lasciato brutti ricordi, ma è un modo di pensare magari diverso dal tuo o di tanti altri. Certo. In pochi mesi, guarda, dal 13 agosto al 30 di ottobre, quanto siamo oggi, al 6 di novembre, ebbene, come sono cambiate le cose.
Sì.
Il rendimento, quindi teniamoci stretti e valorizziamo il nostro patrimonio. Senti, scontri diretti Baroni-Spalletti, volevamo parlare anche di questo, però Baroni si è fatto espellere, non c'è, c'è il suo vice.
lo so, però vabbè, la partita la preparerà ovviamente sempre il mister.
Non Cairo?
Non credo. Forse è meglio così per i tifosi del Torino. Però dico, se negli scontri diretti che ci sono stati, ce ne sono stati pochi, e c'è un dato curioso, perché io ho notato che Baroni e Spalletti si sono affrontati 4 volte, di cui 2 volte Napoli contro Lecce. Una volta Frosinone contro Inter, dove appunto Spalletti allenava l'Inter, mentre Baroni il Frosinone, e una volta Benevento contro Inter, dove sempre l'allenatore Spalletti ovviamente all'Inter e Baroni al Benevento. Però la curiosità è che Baroni, avendo sempre una squadra diciamo inferiore sulla carta, ha sempre trovato la via del gol, quindi potrebbe essere che a livello di lettura calcistica Baroni possa dare fastidio a quella di mister Spalletti. Io ho notato questa cosa, sono sempre state partite ostiche per Spalletti, quelle contro il mister del Torino, ecco.
Mattia, Savvi, senti, però mi stai dando dimostrazione che hai studiato, che studi, che ne sai. Sai quando c'è il tema libero? Adesso mi devi sconvolgere, devi sconvolgere i nostri radioascoltatori. Devi dirmi qualcosa che nessuno sa su questa partita o che capiterà. È solo uno che partecipa con la sua crescita, con la sua professionalità, ai corsi di Tipster Pharma, che è praticamente è praticamente un'academy dove ci si prepara anche a questo mondo da tipster. Mi devi raccontare qualcosa, ti spiazzo per darti o 10 o 10 meno. Vai.
Ok, va bene.
Su allora, questa partita.
Ok, allora ti do un dato prima sulla Juve e poi su questa partita. Che la Juve quest'anno in casa ha sempre dato la via del gol, tranne l'unica partita contro il Milan che è finita 0-0, anche se ha avuto periodi dove ha fatto più difficoltà con il vecchio allenatore Tudor. Però ho sempre notato che la Juventus ha un atteggiamento aggressivo, quindi in questa partita qua, contro il Torino, derby, io mi aspetto molti falli da parte della Juventus. Quindi questo qua ti do questa chicca qua, secondo me la Juventus farà molti falli contro il Torino.
Guarda che sabato me li segnerò tutti, e poi ti aspetto la prossima volta. Non illudermi. Allora, una squadra che sarà costretta un po' più al fallo, ci dice Savvi di Tipster Fam. E l'altra notizia, l'altra curiosità?
E l'altra curiosità era appunto quella che la Juve quest'anno in casa ha sempre dato la via del gol tranne contro il Milan, quindi anche se ha avuto un periodo dove appunto è stato anche esonerato l'allenatore, ha avuto un periodo di difficoltà, però diciamo che davanti ai suoi tifosi è sempre, quasi sempre, tranne il periodo appunto col Milan, riuscito a trovare la via del gol. Quindi anche qua io mi aspetto che anche se è un derby la Juve riesca a sbloccare la partita, e secondo me anche nel primo tempo può riuscire a sbloccarla, ti dico questo.
Certo, senti, siamo in chiusura, mi volevi dire una cosa.
Ok.
Usare una scusa, un po' di raffreddore, troppe partite. Copriti sempre bene. Ci sarai tu sabato? Sì, sì. Verrai tu al derby?
No,
giri. Tu vai, che ne so, parti già per i mondiali negli Stati Uniti.
Esatto.
Ma tu la parola scudetto la useresti? Attenzione, attenzione.
Allora, sono tutte lì le squadre, con questo allenatore la Juventus è una rosa fortissima, non, per me la parola scudetto si può usare, dipenderà molto secondo me anche dal cammino in Champions League. Se la Juventus dovesse uscire, non dico subito in Champions League, ma magari fare un turno, poi può puntare tutto sullo scudetto, e per me non è una parola che non si può usare. Il livello della squadra è quello, deve puntare storicamente la Juventus, è la squadra con più scudetti, con distacco da tutte le altre. Se non punta lo scudetto la Juventus, non ci deve puntare nessuno. Quindi io ti dico di sì, secondo me la Juventus può puntare allo scudetto.
Mamma mia, che iniezione di fiducia da parte di Mattia Cattaneo Savvi di Tipster Farm. Ringraziamo Tipster Farm per questa collaborazione con noi, ringraziamo naturalmente l'inviato, che avremmo voluto, si è tenuto ancora misterioso perché ci ha detto cose importanti, la prossima volta aggiusteremo e lo vedremo anche direttamente, un po' come lo potrete vedere e trovare allo stadium. Grazie, perché questi contenuti naturalmente li mettiamo a disposizione dei nostri radioascoltatori. Grazie Mattia, Savvi, alla prossima.
Grazie mille a voi.
Ciao. Hai visto? Vuoi fare anche tu il tipster? Caro Manuel? Ah no, no, non è il ristorante, non è il nome di un ristorante, tranquillo. È qualcosa di più serio.
Io sono più portato per la farm.
La farm. Lei più da farm. Lui è più tipster. Abbiamo capito la differenza, ma abbiamo capito le potenzialità anche di Tipster Farm. In collaborazione con Radio Bianconera durante tutto questo campionato, nelle partite in casa della Juventus. E questa la giochiamo in casa alle 18 sabato.
Cose di calcio.
Cose di calcio, allora, ascolto, replico, ognuno si faccia la sua idea, non ho detto tifate quella squadra lì, diventate come quei tifosi lì che si lamentano. Se noi pensiamo, caro Mariano, rispondo a te in questo caso, io faccio dei ragionamenti logici, poi qualcuno non li capisce, magari è più illogico di me, ma non tu, no? Sapete che anch'io quando mi pestano proprio il piede, gratuitamente, vi faccio sentire almeno la risposta prima di andare in farmacia. Se noi cacciamo Tudor perché abbiamo subito due errori arbitrali, allora il progetto proprio naviga a vista, è morattiano, è proprio morattiano, cioè quello che non vorrei mai. Perché io sento lamentarsi tutti, come fai giustamente tu, quindi ci fa una capire una cosa, il gioco del calcio è legato anche all'errore. Io la penso così. Non dico né che bisogna star zitti, né che bisogna parlare però troppo. Perché poter ammettere quello che tu hai detto è di una gravità assoluta. Gravità assoluta. Fosse vero. Cioè, noi non ha dormito la notte. Si fa bello a dire come lì quello, non ha dormito la notte. Forse non gli ha comprato i giocatori giusti. non doveva esaudire i desideri di Fata Tudor o di Mago Tudor, ma dovevi fare qualcosa di meglio, a mio avviso, abbastanza evidente. Perché Openda ha giocato un po' di più, David più o meno, i limiti li vediamo, la Serie A è un'altra cosa, l'Italia pure, la Juve, figuriamoci. Ma se tu mi dici che per colpa di quelle... Allora, cioè, la Juve può ancora vincere lo scudetto, è verissimo. È verissimo quello che ci ha detto il nostro tipster precedentemente. Anche senza Champions, guardate il Milan cosa sta riuscendo a fare qualcosa di più e meglio. Perché è un po' più riposato, perché non deve strafare, non deve tenere per forza in campo Yıldız, che devi dosare, toglierlo ogni tanto. Cioè, i migliori dovrebbero sempre giocare, ma in queste condizioni è faticoso giocare anche il derby dopo aver corso tanto e giocato discretamente bene contro lo Sporting. Allora dico, questa è intanto la classifica che ci propone Manuel. Benissimo sognare. Intanto davanti abbiamo squadre come Roma e Bologna. Cosa voglio dire? Come... Che erano quelle del quarto posto che abbiamo superato anche solo l'anno scorso. La situazione è sempre livellata lì per la qualità della tua squadra. Adesso c'è un allenatore che può dare un valore aggiunto. Ti può far scalare, ma c'è anche Allegri al Milan, che è lì. Ma siamo tutti lì. Vero. Sapete quanti punti abbiamo rispetto all'anno scorso? Gli stessi. Thiago Motta. Gli stessi. Quindi... Il campionato bisogna guardarlo sul lungo, non bisogna guardare allo specchietto i due mezzi errori gravi, Verona, gravissimo, quelle cose lì. Perché Spalletti ha già tagliato con quel capitolo. Si gioca tanto, bisogna giocare tanto, punto, se no non mi pagano lo stipendio per 8 mesi. 1, 2, ma se noi mandiamo via Tudor per gli errori arbitrali e non andiamo in federazione a lamentarci, tanto non cambia niente, tanto l'arbitro resta quello... Tanto gli arbitri restano quelli. Ma l'avete vista la Champions ieri sera? Ogni partita, io guardo il giro, ogni partita nel momento in cui si collegavano con qualche campo c'era una situazione che, vista da tifoso cipriota, da tifoso spagnolo, da tifoso francese, ti saresti lamentato. E allora, basta lamentele, accettiamo anche gli errori, se no c'è identità bianconera che fa le proprie denunce. Certo che si omette sempre qualcosa, perché non puoi essere imparziabilissimo e coerentissimo. Questo è il mio punto di vista. Questo è il mio punto di vista. Quindi spero che Tudor sia stato mandato via per altri motivi, più seri di quelli che mi dici tu. Perché domenica prossima, o l'Atalanta ieri, si lecca le dita perché non gli hanno fischiato il rigore contro, riparte Samardžić e segna, e il rischio era che andavano a rivedere l'inizio dell'azione e te l'avrebbero annullato. Non l'hanno annullato ieri, hanno annullato un gol che secondo me sviene Szczęsny 4-3 per il Bruges. E allora, se ci lamentiamo non risolviamo i problemi, dobbiamo capire che lì l'arbitro è un po' condizionato e condizionabile a favore della Juve, a volte, a favore dell'Inter, a favore del... Solo che ci siamo fatti incastrare senza difenderci, stando zitti. Quindi hai ragione sul fatto che bisogna meno parlare. Gli metti un po' più di paura a prendere determinate decisioni. La penso così. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, grazie.
Scusate un po' di raffreddore, ma... Io non ho capito a che cosa serve andare avanti in Champions. Se incontriamo queste squadrette non riusciamo a vincere.
Che però no? Prendi i soldi.
Come si può sperare di battere un Arsenal, un Liverpool, un Paris Saint-Germain di turno? Come si può sperare? Allora andiamo a casa, no? Sì, ho capito, serve, è buono per i soldi, ma a sto punto andiamo a casa e lasciamo questa competizione, perché tanto non serve a niente.
Allora, bisogna curare prima l'influenza, in farm, come fa il nostro Manuel. 2, ci aggiungo che allora non partecipiamo? Allora arriviamo quinti, così non partecipi all'anno prossimo. Ma sono soldoni. No, intanto ti confronti con queste realtà e ti accorgi di cosa manca. Io la domanda te la faccio anche diretta. Eppure dicevamo che l'Inter era scarsa. Al di là dei favori arbitrali, anche lei ne ha avuti, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Scagli il primo gol, chi non ha subito favori. Qualcuno non se ne ricorda qualcuno. Qualcuno ne ha ricevuti più di altri, ma sapete chi ne riceve di più? Chi ha più potere politico? Uno. Chi è più vicino all'area di rigore avversaria. Stiamo migliorando in tutti e due i fronti. Potere politico con diplomazia, perché se vai allo scontro, i potenti, quelli più potenti di te, te la fanno pagare. Super League, vi viene in mente qualcosa? Super League, vi viene in mente qualcosa? Uno. E potere tecnico. Più sei forte, più sei nell'area avversaria. Contro lo Sporting, un pizzico di fortuna in più, e forse un giocatore alla Ronaldo rispetto che alla David, l'avrebbe buttata dentro. Eppure, quando si parlava di David sui giornali l'anno scorso, non vediamo l'ora di arrivare a David. L'hai preso perché era parametro zero, l'hai preso perché c'era arrivato già Giuntoli, l'hai preso perché volevi vendere, volevi scaricare, scartare Vlahovic. Guarda come cambia il mondo in poche settimane. Vocale.
Dai, ottimismo, che con Spallina si svolta! Forza, che resta anche Dusan. Ottimismo, ottimismo!
Bravo.
Ottimismo fino
andiamo,
alla fine.
E andiamo.
Forza Juve, Ivan da Sestri Levante.
Sestri Levante, si è alzato bene, c'è il sole, ha comprato un po' di pescetto fresco. Oggi bella, bella frittura. Beato te che piace. Sto rivedendo ancora il Mani contro il Marsiglia. Mamma mia, se non ci avessero dato quel rigore lì. Magari ce l'avrebbero dato contro. Non lo so, dipende chi affronti. Lì 0-0, riparte Samardžić, si accentra, ci crede, tira in porta, portiere fuori. Volete il portiere del Marsiglia, la Juventus per caso?
Ieri Carnesecchi, Paratone.
Ieri Carnesecchi, ma nessuno mette in discussione, ma poi bisogna vederli in certe squadre, in certe situazioni.
Ha visto la scintilla al momento del
sì,
cambio?
Mamma mia, un po' come facciamo io e te la macchinetta quando l'altro mette i soldi. Va bene, va bene, va bene. Quando capiranno che Perin è nettamente più forte della sedia interista, sarà troppo tardi. Non lo usano. E allora potevi, tra virgolette, avere quello. Oppure lo tieni e poi lo venderai. Ma è il livello della Juve, non di Buffon, non di Peruzzi, non di quando eravamo più competitivi e più forti di questa Juve. Tutto in proporzione. Potere politico, potere tecnico, potere e soprattutto organizzazione aziendale. Altro vocale.
Buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Finalmente uno che ha le palle grosse per dire com'è la situazione. Bravissimo. Condivido in pieno come hai aperto questo momento di juventinità. Per tutti vale così. Fanno questo di lavoro e devono smettere di lamentarsi, prendono fior fior di milioni
e
la devono smettere, devono correre di più in campo. Andiamo avanti così, sempre grandi. Ciao, forza Juve, Matteo da Valdagno.
Matteo, se fossi qua mi farei offrire un caffè da te, assolutamente. Vero che noi siamo stati abituati per 20 anni ad avere il più forte della storia in porta, vero che siamo stati abituati ad avere... Guardate il 2006, la nazionale dei club, la nazionale. Io mi ricordo anche Capello, l'estro, eppure non vincevi in Champions. Arsenal, Liverpool, difficoltà, i quarti, ottavi di finale. Il calcio è altro, o ci dobbiamo lamentare che si giocava troppo, troppo poco, eccetera. Questa è la verità, cioè questa è la verità. Questo è il mio pensiero. Poi, sapete cosa mi ha sempre colpito? 8 anni in Juventus, arrivava ogni giorno lo schermitore, il cestista, altri sportivi. Guardavano l'allenamento e dicevano, adesso hanno finito il riscaldamento? Adesso stanno andando dentro a fare palestra? Poi tornano dopo? No, gli allenamenti del calcio durano 90 minuti e li fai parallelamente, cioè nell'orario più simile al giorno partita. Certe ragazze del basket, del volley... O ragazzi, mi hanno sempre detto, noi facciamo 4 ore al mattino, 4 ore al pomeriggio. È un altro sport. Si vuole arrivare al tempo effettivo? Perché per tenere palla, palleggiare, forse non riscaldi neanche i muscoli a dovere per offrire la migliore prestazione. Su queste cose dobbiamo riflettere. La regola è uguale per tutti. nel calcio, ma confrontiamoci. Questo dico semplicemente. Andiamo ad ascoltare altri vocali, dai, perché mi piace anche quelli che la pensano diversa, quelli che mi fanno i complimenti, li accetto, replico, avranno capito quello che volevo dire. Poi, ripeto, meglio avere sempre la dialettica diretta, chiarire quello che succede. Poi ognuno può essere influencer di se stesso, si racconta quello che vuole, si guarda allo specchio, è il migliore, si capisce soprattutto e accetta passivamente mettendo like o il pollice all'ingiù.
Buongiorno direttore, Edoardo da Roma. Allora, molti parlano già di mercato a gennaio, addirittura Cristi Sbilanci dice che Spalletti abbia chiesto due giocatori e abbia ricevuto l'ok per gennaio, ma se non ricordo male, proprio durante la presentazione,
infatti ha detto l'esatto opposto,
ci fu una domanda di un giornalista che gli chiese proprio del mercato e Comolli
non è previsto nulla,
male, ha risposto che non è previsto nessun mercato a gennaio.
Vedi che tu ascolti bene.
Esca, e se ci sono opportunità, vedranno se lo potranno sostituire. O sbaglio?
Ti ho anticipato e hai confermato tu stesso. Oltretutto, sarebbe stato il modo peggiore per iniziare una collaborazione. Perché intanto fino a gennaio devi fare il massimo, l'unplay. Secondo me non dovresti neanche perdere una partita, pareggiarne qualcuno e vincerne tante, in Spalletti, che ha accettato quel compromesso, giustamente, e giustamente gli è stato proposto in quei termini. Ma sul mercato pretendere qualcosa da parte di Spalletti sarebbe stato il modo peggiore per cominciare il dialogo. Quindi ha risposto esattamente come tu hai detto, come tu hai detto. Si creasse l'opportunità, non recuperassi il Cum Menes di turno, metti in vendita qualcosa. Ma vi dico la mia, l'avete visto il Newcastle? Avete guardato qualche partita con Douglas Luiz? Quel giocatore lì quest'anno, con questo allenatore, con questo avremmo avuto un giocatore sicuramente importante per la rosa. Però dipende dall'allenatore che c'è, dalla squadra che gli metti a disposizione, da come lo metti in campo. Te lo spiega, l'abbiamo sentito alla mia domanda, da parte di Cum Menes, che magari più di questo non può dare, ma in questo momento ha superato quasi tutti il modo con cui comanda e gestisce le sue partite. Ed è portato a far vedere quello che merita, perché ci stanno male anche i giocatori. Ci stanno male anche i giocatori, ve lo garantisco. Altro vocale. Sempre se Vlahovic non dovesse rinnovare, considerando che abbiamo Consensao e Zegrova. Zegrova ha tanta roba, eh? Zegrova ha tanta roba. Ci ha spiegato anche lì Spalletti. Scusate, ho preso al volo, ho letto il nome Zegrova. I medici hanno detto anche a Spalletti, figuriamoci a quelli prima, che poteva avere al massimo poco tempo a disposizione nelle gambe. Attenzione che lo scavetto ti arriva la stoccata sulle caviglie, ma prendi il rigore, quello che è. Attenzione che Zegrova con Sensao entrano in competizione lì, eh? E secondo me la coppia più assortita è Zegrova-Ildiz-Vlahovic. Secondo me. Uno fa un gioco più verticale, senza dribblare. L'altro fa delle giocate più da assistman, l'altro fa l'attaccante. Quindi ritorno sul giocatore importante, bisogna avere anche lui, ma in un'annata come questa avreste comprato, tenuto, riconfermato, ripreso, bla 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 bla, anche con Sensao a quelle cifre lì? Pensate con calma, me lo dite poi alla fine del campionato. Vocale.
Ciao direttore, Bruno Cuneo, buona giornata.
A te.
Ma io ho visto ieri sera veramente il rigore non dato al Marsiglia, che poi sull'azione seguente ha segnato quel gran gol l'Atalanta.
Cosa avresti però detto tu?
Un rigore del genere cioè, è veramente una farsa. Io non capisco col VAR come non posso vedere una cosa del genere. Fosse successo a noi ci davano, per carità, ci davano di corsa. Noi purtroppo in Champions siamo stati, prendiamo tutti gli arbitraggi che butti in Champions, sono sempre contrari, non voglio fare la vittima, però è un dato di fatto.
Il dato di fatto va analizzato, certo, assolutamente. Grazie Bruno, però siamo riusciti a recuperare in tempo il nostro Gianni Balzarini per un balzo verso il derby, quanti ne avrai visti, caro il mio Balza?
Ho visto anche quello che aveva vinto nel 95 il Toro, che poi è quello che aveva dato l'inizio a questa astinenza interrotta nel 2015.
Quindi qual è quello che ti è piaciuto di più, al di là del risultato, praticamente tutti?
Sì, beh, allora se ti devo dire da appassionato, ma torniamo ai tempi della Curva Filadelfia, quello della doppietta di Scirea col Toro che vinceva 2-0 e poi vinse 4-2. Quello me lo ricordo benissimo. Mm. Ma quello col tacco di Del Piero, il gol di tacco di Del Piero, che ha fatto storia, no? In un derby un gol del genere è stato veramente una cosa pazzesca. Sì, direi quello.
Certo, poi ce ne sono tanti altri, gol all'ultimo minuto, quindi i derby sono da vivere con la Juve anche più forti.
C'è quello di Cuadrado che ha dato la svolta alla stagione 14-15, c'è quello
di Pirlo?
Quello col gol di Pirlo all'ultimo secondo, sì. Diciamo che c'è stato un periodo, tra l'altro, nel quale la Juve segnava sempre o spesso all'ultimo secondo o nei minuti di recupero. Ricordo anche un pareggio di Higuaín che arrivò nei minuti di recupero. Un gol di Higuaín, un derby che non si risbloccava mai al Grande Torino, quando poi finì 3-1, che segnò, se non sbaglio, Pjanić il gol del 3-1, però per un'ora di partita si rimase sull'1-1 e la partita non si sbloccava mai. I derby scrivono sempre una storia a sé stante.
Gianni, mi hai fatto rituffare ai tempi della Curva Filadelfia, i giocatori che attraversavano, sì, forse la strada, il rigore, sì, di Salas, no. La prima cosa che mi viene in mente quando citi è anche il rigore di Salas, Maspero, la buca, eccetera.
Ma lì era delle Alpi già, eh?
Sì, già delle Alpi, hai ragione. Scusa. No, volevo arrivare alla curva, ai tifosi. C'era una rivalità molto diversa da quella che c'è oggi in questo derby, al di là dei risultati? Com'è cambiato il derby nella storia?
Secondo me sì, è cambiato il tipo di rivalità, era molto più cittadina allora, adesso la Juve si è data una dimensione, diciamo, più internazionale, quindi sì, il derby è importantissimo per Torino, però una volta, ai tempi della Curva Filadelfia, anche il tifoso che arrivava da fuori il Piemonte, la rivalità col Torino la sentiva parecchio, forse anche perché era il Torino di Pulici, Graziani, che vinse lo scudetto nel 75-76, eccetera, eccetera, no? Adesso io credo che sia più una storia prettamente torinese, e poi diciamocelo chiaramente, fuori dai denti, non è più il derby di una volta, perché una volta c'era una curva intera per una squadra, una curva intera per quell'altra. Adesso allo stadio si parla di settore ospiti, nel quale gli ultras del Torino non vengono neanche più, per delle questioni loro che sono anche legittime, devo dire, e anche quello che si gioca al Grande Torino, sì, ha un po' più di contrapposizione di colori, ma non è come quello di una volta, quando c'era Filadelfia, Maratona, e anche al delle Alpi, i primi anni al delle Alpi comunque c'era Filadelfia, si chiamavano ancora Filadelfia Maratona, diciamo così, anche sì, un po' impropriamente, ma ecco, quei derby lì del Filadelfia Maratona erano tutta un'altra cosa, per la preparazione, per l'attesa che creavano, perché
vero, c'era un
coinvolgimento delle tifoserie, diciamocelo anche, purtroppo c'erano anche episodi, io ricordo situazioni lì in Piazza d'Armi non molto
belle. Le rincorse con le cinghie, io ricordo.
Esattamente, per cui c'era proprio la rincorsa a conquistare la curva di quell'altro, o meglio il retro curva di quell'altro.
Ritardare l'arrivo allo stadio della tifoseria avversaria che arrivava da Piazza Caio Mario, la Juventus, esatto, zona Fiat, via Filadelfia, quelli del Toro.
Sì, Sì, ecco,
diciamo avete scoperto così. Dove è nata la passione per Balzarini e Paolino di fare questo mestiere, probabilmente. Gianni, tra l'altro stanno rispolverando un bel po' di ricordi, Higuain, la Juventus è in vantaggio a San Siro, qualcuno, i torinesi, solo i torinesi lo sentono, da abruzzese a me del Torino frega poco e niente, però ti dà tre
ma
punti.
Ho detto,
eh.
Ma è così, ma una volta era diverso.
Era diverso. L'abruzzese...
Una volta sentivi il derby, lo sentivi anche se eri nato in Lombardia, in Sicilia,
vero,
in Abruzzo o quant'altro.
Aspettavi, no, anche per me che abito di fronte, 90esimo minuto, aspettavo la certificazione del risultato a favore della Juventus del derby, perché non eri sicuro neanche a partita finita che fosse finita con una vittoria.
No, c'è stato un periodo negli anni 70 che poi lo vinceva quasi sempre il Torino.
Sì, sì,
era
sì.
Un classico, era il classico 2-1 con Pulici e Graziani.
Sì, sì, sì. Cross di qua, di là, Claudio Sala, Giacomo Ferri.
Parliamo di chi c'era allora. C'era Claudio Sala, c'era Causio, c'era, certo, non so, Pecci.
Pecci, è vero, è vero.
Ragazzi, c'erano dei giocatori pazzeschi.
Assolutamente, assolutamente. Ci si giocava anche gli scudetti fino all'ultima giornata. Esatto. Ma quest'anno ce lo giochiamo sto scudetto con l'arrivo di Spalletti? Perché lui ha dovuto spiegare. Un conto è... è un conto, è un'altra cosa. Spiegacela.
Certo, allora, adesso non voglio fare il fenomeno, ma io l'avevo capita così, cioè lottare per lo scudetto. Chi ti dice quest'anno vogliamo vincere lo scudetto?
Ci proveremo, disse. Ci proveremo.
È chiaro che va messa così. Poi è vero che anche la nostra categoria è un po', diciamo così, fuorviante, e allora fa dei titoli che possono farti pensare che lui abbia detto vogliamo vincere lo scudetto, no, vogliamo entrare nella lotta per lo scudetto. Detto questo, da quando sono nel mondo di social sto scoprendo che non solo i giornalisti distorgono a volte la realtà, ma anche gli utenti stessi.
No, c'è chi è peggio dei giornalisti.
Non la capiscono, esatto.
Fa comodo scrivere, dirsi e vedersi come uno preferisce ogni giorno diverso.
Bravissimo, bravissimo, bravissimo.
Perché poi sono quelli che mi fanno anche un po' arrabbiare, no? Che mettono sotto i piedi la nostra professionalità.
No, noi non abbiamo detto, voi avete detto, il classico, voi avete detto. No, non avete,
Balzarini avete capito, l'avrà detto.
No, sto scherzando. A volte sì, ma a volte sbagliamo anche noi, per carità, nessuno è esente dall'errore.
No.
Però ho notato che a volte vengono date le colpe ai giornalisti perché distorcono la realtà o amplificano le notizie, eccetera, ma in realtà a volte sono gli utenti. Che
sì, a volte c'è qualche qua, il copia e incollista lo chiamo io, no? Che ha aggiunto il non, il sì, il del.
Esatto, a proprio piacimento.
A proprio piacimento. Castello. Vedi, non ci siamo messi neanche d'accordo. Gianni, sei un grande, ci stanno scrivendo, perché la chiarezza è quella che poi fa la differenza. Sul tuo canale, quando facciamo la cronaca insieme, non perdetevi un Gianni inedito, un Gianni Balzarini inedito, solo come seconda voce su Radio Bianconera, anzi prima voce, perché quando prende il microfono è lui la prima voce e io sono la sua spalla, perché non le manda a dire, è il meglio di tutto quello che è stata nella sua professione. Quando vedremo Balzarini Junior alla Juve? Qui parliamo di mercato, Balza. È una domanda di Gigi. Di Gigi.
Non farmi sognare, dai. Oddio, sognare non è vietato.
No,
per
stop,
nessuno, no?
Stop, Balzarini, anche perché lo sai che la procura sarebbe di Paolino poi. Va bene, cambiamo argomento. Ma Vlahovic, ma lo vedi cambiato? Ma come mai
molto,
è cambiato?
Molto,
dimmi,
molto.
Dimmi.
Guarda, ne ho parlato anche nel video che uscirà tra poco sul mio canale. Lui ha vinto la sua battaglia, o sta vincendo, non diciamo ha vinto perché la stagione è ancora lunga. Se la continua così, lui ha vinto la sua battaglia, che la volesse intraprendere oppure no. Nel senso che lui cade in piedi, in ogni caso, anzi non cade proprio, se va avanti così. E ha dimostrato col lavoro, col sacrificio, col silenzio, o comunque con parole misurate, con l'impegno, con l'orgoglio di saper sconfiggere voci, supposizioni, progetti contrari e di far ricredere una società che, ve lo ribadisco per l'ennesima volta, si era molto defilata dall'idea di rinnovargli il contratto. E quindi se poi dovesse arrivare addirittura il suggello di un rinnovo di contratto, la battaglia non sarebbe vinta, sarebbe stravinta. Quindi io l'ho trovato diverso sicuramente come atteggiamento, come temperamento, come gioco, non sbaglia più nulla o comunque l'errore è molto limitato, mentre prima dicevi oddio adesso questa palla la stopperà, adesso non solo la stoppa, la ributta in avanti, la ributta indietro, la ributta sul lato,
la difende gioco, meglio,
la difende meglio, sta bene anche proprio, sta bene lui, lo vedi che è proprio in fiducia. E in più mettiamoci che Spalletti ha capito forse una cosa di Vlahovic, che se lo fai scendere fino a metà campo per riprendersi i palloni e ripartire, magari lo stanchi un po'. Se, ovviamente questo quando la Juve non è in fase difensiva, se invece gli dici di venire al massimo alla tre quarti, gli regali 30 metri di corsa che lui può sviluppare dalla metà, dai tre quarti in su, ed essere più lucido quando conclude.
Chiarissimo, Gianni, è finito lo spazio a nostra disposizione, bisogna aspettare domenica, sabato, il derby, per rivedere tante immagini nel pre-partita con Gianni Balzerini, Antonio Paolino, Samuel Tafes, chi c'è, si metterà a disposizione per colorare di bianco-nero più che di granata il prossimo derby della Mole. Fregherà poco, ma tre punti...
Non mi hai detto però se fate il derby dei giornalisti, c'è?
C'è, ma ho dato il forfè, sia io che il granata Andrea Pavan, perché la nuova generazione avanza e noi abbiamo il ricordo di altri derby, quelli in cui poi si andava anche a mangiare dopo. Però ci sarà.
Non è ancora stato giocato.
No, sabato mattina alle 11, per chi volesse, e purtroppo tante defezioni in casa Juve. Non vorrei che per la prima volta, perché non abbiamo mai perso, Gianni, il primo l'abbiamo giocato insieme. Non ha mai perso la Juve, non vorrei che senza Paolino e senza Camillo De Michelis e senza Gianni Balzerini. Certo che si fa, i ragazzi vanno avanti, era la mission, solo che siamo usciti. Vorrò tornare come presidente eventualmente o come allenatore, ma questo sabato non potevo. mi hai tirato fuori una notizia, vedi il tuo vizio maledetto di essere giornalista.
Faccio questo di mestiere.
Balzerini, grazie, ciao! Seguite il suo video, tra poco uscirà, si parla anche di Vlahovic, naturalmente. Ciao, alla prossima settimana, al prossimo giovedì, naturalmente con Gianni Balzerini, lo spalmiamo un po' qua, un po' là, in maniera tale che possiate avere dei punti di riferimento importanti.
Direttore, mi risponde dopo, ma quindi la colpa di chi è su Vlahovic?
La sua, sempre la sua, è sempre la sua. E anche un po' di Vlahovic, perché adesso corre di più. Dopo, perché adesso abbiamo il politico, un consigliere regionale della regione Piemonte, juventinissimo, e sul derby ci racconterà. Se ci racconterà.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera. È l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, mi piace questo messaggio, li leggerei tutti perché mi piacciono tutti, no? Ma toccano le corde del momento. Buongiorno direttore, visto che adesso non possono più prendersela con Vlahovic e Kup, ora si punta il mirino su Di Gregorio. Verissimo, cioè oramai questa è l'abitudine, sparare non neanche nel mucchio, trovare il capro espiatorio. Tutti hanno dei limiti. Dusan è lo stesso del 13 di agosto 2026-25, la partitella in famiglia, è lo stesso. Pure adesso, mamma mia, è lui che ci carica lo stadio senza che la Juventus ha neanche vinto. Per assurdo. Un po' di coerenza, ragazzi, un po' di responsabilità, ma in tutte le categorie, anche nei tifosi, anche nei giornalisti. Secondo me Vlahovic merita più la Juventus di altri che giocano alla Juventus o che hanno giocato alla Juventus. Poi nella graduatoria degli attaccanti magari non è tra i primi tre, non lo so. Ma intanto è tra i primi tre che in 20 giornate hanno segnato più gol in Champions League. In 20 giornate, prendendo 20 giornate, Higuain come dicevamo nelle statistiche, e Ronaldo hanno segnato poco di più. 3 gol e 2 gol in più. Allora, ieri con il gol dato all'Atalanta, il mancato rigore a favore del Marsiglia, oggi la Juve era 23esima ai playoff ed invece oggi la classifica alla mano si è fuori. Le pare poco, Antonio? Non mi pare poco, ma l'hanno fatto contro la Juventus? E tutte quelle che non usufruiranno dei punti che ha in più l'Atalanta? Non ti metti nei panni di quelle squadre lì? Ti pare poco? Quindi il calcio è uguale per tutti. Tutti. Sai chi non si lamenta? Chi in questo momento sono in tre, quelle che sono a 12 punti, quelle che sono già sicure di andare ai playoff, eventualmente, pur facendo male. tutte gli altri si possono lamentare. Si possono lamentare di una mancata espulsione, si possono lamentare del rigore non dato al Marsiglia, si possono lamentare di tante cose, di tante, tante cose. Se facciamo questo, facciamo i chiacchieroni. Si possono lamentare che la Juve ha giocato alle 18, alle 20:45, che giocherà sabato, che basta vincere il campionato e la Champions League, hai più privilegi di altri. Basta avere più soldi di Barcellona e Real Madrid e di Paris Saint-Germain e conterai più di altri. Non te ne sei accorto nella vita? Non ce ne siamo accorti nella vita? Che sono queste le gerarchie? Bisogna dire le bugie? Ce l'hanno tutti con noi. Non vogliono la Juve che vada avanti. Sapete cosa farò se non vado avanti? Mi dispiace per le casse della Juventus. Chiederanno più soldi a Tetter o alla proprietà, che ne ha già messi tanto, sprecandone tanti, o magari anche da Andrea Agnelli in avanti qualche errore magari hanno sprecato perché il bancomat era di qualcun altro. Date me il bancomat vostro. Vedete come ve lo spenno prima e meglio di quanto fate voi. È troppo facile così, Paolino, fare il direttore. Bisogna fare con altre risorse. Allora dico, cerchiamo di vincere, di andare avanti, ma una Juve senza Champions a gennaio, dopo il Monaco, l'ultima partita, guadagna meno, ma ci vedo ancora la possibilità di andare agli spareggi. Ma più sono basso, più sarà difficile andare avanti di un turno, come l'anno prima con il buon Thiago Motta. Perché poi i confronti saranno quelli, onestamente. Potrebbe essere quasi un vantaggio avere la settimana per preparare la Coppa Italia, quando ci sarà, poche partite, l'Udinese subito a dicembre, in casa, partita secca, ed eventualmente puntare al campionato perché devo arrivare tra le prime quattro. Se no salta il contratto dell'allenatore, se no qualche testa salta, se no la squadra sta fuori dalla Champions e si ridimensionano ancora di più gli ingaggi. Ecco perché prima di gennaio io con Vlahovic andrei a parlare. Rinnovi, se non andiamo in Champions sei libero di andartene, trova una squadra che ci dia 60 milioni. Ma devi rinnovarlo e non lo perdi, prima che tu esci dalla Champions. Guardate che cosa vi dico, cosa ho imparato in questi anni. E ascoltiamo qualche vocale, perché ciao, effettivamente ti devo dare i riferimenti.
Sono completamente d'accordo sulla questione delle lamentele eccetera eccetera, perché noi siamo diventati praticamente
quelli là,
come Sarri, siamo diventati letteralmente come Sarri. E il mercato, e non abbiamo i soldi, i fatturati, gli introiti, e non possiamo prendere certi giocatori, e poi il calendario, e poi ce l'hanno tutti con noi, e l'episodio arbitrale, e il giornalista, e cioè siamo diventati veramente...
E la domanda intelligente. E la domanda intelligente.
Questo fa parte della decadenza per me, della Juve degli ultimi anni, questa roba qua. Oltre al fatto che viviamo di etichette, come questa etichetta che Perin sarebbe meglio di Gregorio, quando Perin non fa il primo portiere da almeno 5 anni.
Ma che avrebbe potuto avere magari la sua chance, non lo so. Quindi ripeto, il problema non è Perino Di Gregorio, che stanno bene nella dimensione della Juve di quest'anno, o di qualche anno, che abbiamo da qualche anno. Primo. Secondo, mettere in crisi l'allenatore, ma probabilmente anche in passato dei portieri meritavano più apparizioni, no? E terzo, basta cercare sempre un capro espiatorio. Ma l'avete visto i gol che hanno preso i portieri a livello europeo? Poi c'è solo carne secca, andiamo a spendere... Ah, lì possiamo spendere, possiamo andarlo a comprare dall'Atalanta. Lì possiamo andarlo a comprare dall'Atalanta. Mamma mia, voi tifosi, ogni tanto mi fate arrabbiare. Per fortuna che c'è la politica sportiva che mi tranquillizza. Buongiorno al tifoso. Fabrizio Ricca, consigliere regionale, Regione Piemonte. Buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao a tutti.
Ciao Fabrizio, ormai si chiama del tu, da quando abbiamo scoperto che la maglia è quella.
Poi in questa settimana.
Io avevo registrato il tuo appunto, io sono un ottimo portavoce, se ti servisse un giorno, ma nel senso, se volete richiamarmi, zac, Il giovedì, anche perché domani sono all'assemblea degli azionisti. Cosa vado a chiedere alla proprietà domani, Fabrizio? Partiamo da qui. Mi dai qualche consiglio tecnico, politico, dal punto di vista sportivo, in assemblea degli azionisti?
Stabilità, perché questa squadra ha bisogno di stabilità. Abbiamo cambiato tra allenatori in 10 mesi e oggettivamente abbiamo visto dei sali e scendi incredibili, e secondo me se la Juve ritrova un po' di serenità societaria e la riporta anche all'interno dello spogliatoio, davvero possiamo fare la differenza.
Fabrizio Ricca su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi della Juventus, prima di un derby, ma gli riscaldo l'ambiente, lo faccio riscaldare come nel prepartita. Stabilità, perché ce n'è stata poca fino a questo momento? O perché ci sono tanti cambiamenti? Un po' come capita a volte in politica, non voglio fare il politico, non ti ruberò mai il mestiere, Fabrizio.
No, sai, quando tu hai tanti cambiamenti sia a livello sportivo, cioè ogni allenatore poi si porta dietro il suo staff, quindi sono modi diversi di interpretare la quotidianità degli allenamenti, anche i rapporti proprio con i vertici, e quando poi hai cambi anche frequenti all'interno dell'organigramma societario, diventa complicato darsi anche soltanto una routine, darsi un'abitudine per far funzionare le cose. E io credo che arrivati a questo punto abbiamo bisogno di consolidare e di provare a dare un po' di prospettiva all'azione di tutti, perché poi quando tu cambi tante volte in corsa, i giocatori poi si sentono spaesati, anche solamente quelli che sono i rapporti anche commerciali, perché poi i giocatori sono anche poi degli oggetti commerciali, e queste cose creano, a volte possono creare quel fastidio che poi si vede in campo. Tra sbagliare e fare un gol basta un millesimo di secondo, e tante volte a noi quel millesimo di secondo è mancato.
Nel derby ci vorrà stabilità, continuità, direi anch'io. Hai visto che abbiamo recuperato, in quale modo, Koopmeiners e Vlahovic fondamentalmente, non solo loro. Dimmi tu chi aggiungeresti al duo.
Beh, sicuramente rivedere Koopmeiners, che gioca da giocatore che abbiamo visto all'Atalanta, da quello da cui ci si aspettava, avendolo pagato una valanga di soldi, forse magari con Spalletti ha trovato la sua dimensione. Io credo che la sua esperienza ci possa permettere anche di vedere delle cose diverse su cui non avevamo mai pensato di ragionare. Io quando Udine ha detto, sia Udine a Cremona, ha detto chi giocava dietro, mi sono venuti i brividi, perché si gioca dietro come gioca davanti, e invece no.
Bella questa. Qualcuno mi aveva fatto l'esempio, chi era, sarebbe mai venuto in mente di farlo giocare dietro, avremmo sparato a quell'allenatore. Lui non ce l'ha detto, l'ha fatto, però Ricca, Fabrizio Ricca, ci dice come ha preparato, come i brividi che gli sono venuti leggendo la formazione titolare, ho capito.
Sì, perché dici, sì, la prima cosa che ho pensato è Kostic gioca terzino, la sua esperienza da terzino non è stata grandiosa, mi sono spaventato. Poi quando a partita in corso, poi uno pensa è la Cremonese, puoi farcela. E invece i problemi sono venuti da destra e non da sinistra, dove l'ha messo Spalletti con lo Sporting. Invece di là era stato bello solido, mi è piaciuto, e mi è piaciuto anche tantissimo Vlahovic, che ho rivisto quel giocatore che ha grinta e fame e voglia di mangiarsi l'erba in campo, come non lo vedevo davvero da tantissimo tempo, forse sarà più di un anno, forse anche due,
forse anche di più,
che non era più quel giocatore. Oggi quella fame, poi ho letto poco fa la notizia che c'è il piano per la Juventus, su tutto Juve, dove dice che c'è il piano per...
Ah, ma lei allora ci legge, ci ascolta.
Almeno 3 volte al giorno.
Gliel'ha detto il dotto, gliel'ha detto il medico per caso.
Poi no. Ripeto, è quella settimana dell'anno in cui siamo tutti un pochino più frizzanti.
Certo, certo. Come andrebbe gestito, al di là di quello che riuscirà a fare? Intanto ci ripropongono subito l'articolo che ha appena letto Fabrizio Ricca. Se volete farlo anche voi, naturalmente, fatelo, perché ci sono tanti spunti. Io ci vedo una grossa operazione lì. Il giocatore si aiuta da solo con le prestazioni che ha messo in campo nelle ultime settimane, quindi anche una strigliatina non è guastata da parte della proprietà, ma soprattutto lo rimette in gioco per un mai dire mai, per il rinnovo. Bene o male, lo andresti a rivendere senza regalarlo.
Ma la Juve è una squadra, cioè una società che guarda giustamente prima di tutto i profitti e diciamo gli equilibri di bilancio. Questo ce l'ha dimostrato anche con la presidenza Elkan di essere in questo molto attenta. È ovvio che è un win-win, perché se Vlahovic rinnova il contratto e fa una stagione a suo livello, il prossimo anno può andare a guadagnare gli stessi soldi da un'altra parte, magari in un club che diciamo, può dargli una prospettiva diversa. Se Vlahovic di oggi non lo comprerebbe nessuno, io non credo che lui andrebbe a fare serie B inglese o a giocare in una squadra di media classifica in Francia, però le sue prestazioni dell'ultimo anno valgono forse quello, quindi se ha voglia di mantenere il suo stile di vita e guadagnare gli stessi soldi deve giocare e deve fare in modo che, e poi diciamo anche il fatto che la Juve comunque gliel'abbia lasciato fare da parte sua, secondo me ci deve essere una restituzione, quindi mettere la condizione della società di poter almeno monetizzare.
Non vorrei rovinarle la giornata, Fabrizio Ricca, con gli impegni politici che ci saranno in regione, la nostra bella regione che deve funzionare e sempre meglio, il compito è anche un po' vostro, siete gli allenatori del Consiglio regionale, ma il Torino ti ha mai fatto paura? Il derby, sinceramente?
Il derby mette ansia, non paura, perché poi alla fine sono felice di constatare che i risultati sono sempre dalla nostra, o comunque non sono, poche volte sono dall'altra parte. Il derby mette ansia, perché poi uno cammina per la città, va al bar, parla con gli amici e ti rendi conto che comunque c'è quella rivalità sportiva che ti fa vivere questa settimana con e se vincono loro? E quindi paura però no, perché oggettivamente se noi giochiamo come con lo Sporting, mettendoci un pochino più la testa, se non prendevamo gol dopo un quarto d'ora, quella partita poteva finire tranquillamente 3-0, nessuno avrebbe detto beh. La testa vedo con giocatori concentrati, grintosi, che corrono fino all'ultimo minuto, che vanno su ogni palla, che hanno finalmente un'identità, perché secondo me mister Spalletti è riuscito a dargli anche un pochino un'identità. Io il derby ovviamente incrocio le dita e dico fino alla fine.
Spalletti ha aggiunto anche oltre la fine, mi ha colpito perché ogni tanto è scappata anche a me quella dichiarazione, quella affermazione.
Noi dobbiamo pensare che è un mister che ha allenato la nazionale, che poi dovremmo aprire un discorso lunghissimo sulle nazionali come la prossima sosta, che così come sono adesso non hanno assolutamente senso, anzi rovinano i giocatori e rovinano gli show, perché poi sia la Champions League che il campionato comunque sono degli show mediatici sportivi, e le nazionali vengono, diciamo, per così come sono costruite in questo momento, diciamo, messe in un angolo, costrette a ritagliarsi degli spazi, e lui è stato sfortunato a perdere una partita, cioè, e lui è stato cacciato per aver perso una partita. In più è stato cacciato e non gliel'hanno neanche detto, si è praticamente dovuto autodichiarare in conferenza stampa che dalla partita dopo non sarebbe stato più l'allenatore della nazionale. Nel frattempo c'è andato in panchina uno che ha la sua esperienza, comunque ha fatto se non sbaglio 4 secondi posti con la Roma, sempre dietro di noi, ma comunque dei bei risultati. Ha vinto uno scudetto a Napoli in una piazza comunque molto difficile qua.
Un bello scudetto, diciamocelo chiaramente, quello è stato
assolutamente sì.
Di sostanza.
Io credo che lui abbia sicuramente l'esperienza per gestire un gruppo fresco, nuovo, che ha bisogno di amalgamarsi, e quella voglia di dimostrare che non è finito con come CT Azzurro, forse quella è la spinta. E credo che un allenatore della Juve dica che debba dire che vuole vincere lo scudetto, perché siamo a 6 punti dalla prima. Io non ho mai pensato che il campionato potesse essere finito, anzi l'allenatore della Juve deve voler vincere lo scudetto, deve volersi qualificare per le fasi successive della Champions League e deve voler vincere la Coppa Italia. Cioè, noi non accettiamo allenatori che vengono qua per passare il tempo o che ci dicono che vincere non è importante.
Non indago, perché sennò l'opposizione sportiva interverrebbe a gamba tesa, lo fanno da casa. ascolta cosa dicono, poi ti saluto. Ciao a tutti, ma non è che rinnoviamo Vlahovic per vendere Yıldız? E poi arriva la controreplica, no? Un'altra ala dell'opposizione. Yıldız deve rinnovare. Mi sembra che stanno prendendo troppo tempo con lui. Direi di rinnovare DV9 per non tenere David. Vedi il Parlamento sportivo cosa ci dice?
Sì, però permettimi una cosa.
Vai.
Kenan, io credo che sia un talento di una purezza incredibile. È arrivato il momento di sbocciare, perché ha l'allenatore giusto per poterlo fare e nella stagione giusta. Questo è l'anno in cui deve fare pesantemente la differenza. È stato magari utilizzato male dagli ultimi due allenatori, era troppo giovane prima. Questo è l'anno in cui lui deve diventare il campione che ha nei piedi. Se pensiamo che questo debba essere il suo standard, non è uno standard da Juve, cioè con quella maglia addosso. Pensiamo agli ultimi numeri 10 che abbiamo avuto. Io penso a Dybala, che comunque non si discute, penso a Tevez e penso a Yıldız. In questo momento a Yıldız manca quella consacrazione, è l'unico che può autoconsacrarsi, è lui. Quindi questo, se non è l'anno, se non sboccia quest'anno, io dico che difficilmente nella Juve potrebbe sbocciare più, e quindi a quel punto, se la società fa delle scelte diverse,
le rispetteresti?
Assolutamente sì.
Fabrizio Ricca, consigliere della Regione Piemonte, grazie. Quando ci risentiamo, che partita vuoi analizzare, vuoi preparare? Qual è la prossima?
Io sono a vostra disposizione. Ovviamente
quando ci sono un po' di guai sportivi io ti chiamo, va bene?
Ma chiamatemi intanto anche per le cose belle.
Sì, assolutamente. Beh, questo è un momento bello, avevo rispettato il tuo desiderio. Fabrizio Ricca, grazie, tifosissimo juventino, invito che vale non solo per Yıldız. Il livello, la qualità, la società deve crescere anche grazie ai tifosi presenti. Grazie, siamo arrivati alle 14 spaccate. C'è già qualcuno che prende il mio posto? Abbiamo il sostituto, siamo al 70esimo. E allora spazio ad Albertino Mauro, DJ, tutto per voi tra pochissimo. A domani, noi saremo all'assemblea degli azionisti, ci sarà Paolo Rossi, collegamenti orari con l'assemblea, appunto per sentire quali sono le novità. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.